Allora, buonasera, prima di... Non funziona? Boh, sento nulla. Sentite? Sì. Una piccola conferenza capigruppo vorrei fare, prima dell'inizio. Quindi, capigruppo, prego. E invito anche il sindaco. sì.
Vado dietro al tuo orologio.
Guarda, sì, guarda, metto questo qui.
Vai.
19:52, col numero il momento. Allora, buonasera a tutti. Ha inizio il Consiglio Comunale, sono le ore 19:52. Prego il segretario di fare l'appello, grazie.
Buonasera a tutti. Betti,
sì.
Micacci, Logli,
sì.
Galardini,
sì.
Neri,
sì.
Nesi.
Nesi è assente per motivi di lavoro.
Guazzini,
sì.
Di Milta.
Arriva più tardi.
Lopilato.
Assente per motivi di lavoro.
Pierucci.
Presente.
Cire. Gorgeri.
Presente.
Risaliti. Bruni. Fedi. Polvani. Pastorini.
Bene, nomina scrutatori, dunque Gorgeri e Guazzini per la maggioranza e Bruni per le opposizioni. Dunque, prima di iniziare il Consiglio Comunale vorrei ricordare ai consiglieri un evento importante che è accaduto proprio il 27 di dicembre di 70 anni fa, cioè la firma della Costituzione italiana ad opera dell'allora Presidente Enrico De Nicola. Quindi oggi abbiamo una coincidenza temporale proprio precisissima, per cui 27 dicembre, mi è sembrato opportuno, ecco, ricordare, sottoporre al Consiglio Comunale questa riflessione sulla firma della nostra Carta Costituzionale. Rammento anche che nell'Assemblea Costituente fecero parte anche per la prima volta le donne, e esattamente pare 21 donne parteciparono all'estensione della Carta Costituzionale, che andò in vigore poi il 1 gennaio dell'anno successivo, cioè del 1948. E a tal proposito voglio ricordare anche che la volta scorsa il Consiglio Comunale ha approvato una mozione su sollecitazione del consigliere Pastorini di dedicare appunto sul territorio comunale uno spazio di intitolarlo alla Costituzione italiana. Quindi mi sembrava doveroso oggi fare questo richiamo. Tra l'altro anche nel Senato viene ricordato questo evento ad opera del Presidente del Senato, e quindi viene appunto ricordato questo evento importante per il nostro Paese. Quindi se ci sono dei consiglieri che vogliono fare una riflessione, do volentieri la parola, se no si passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno. Bene, se non c'è nessuno, allora si può cominciare. Ah, prego, consigliere Pastorini.
Sì, infatti oggi ricorre proprio l'anniversario della firma della Costituzione da parte del Presidente allora De Nicola, del Presidente della Commissione Terracini e del Presidente del Governo De Gasperi. Ovviamente fu una cosa importantissima, perché veniva fuori da un periodo della rivoluzione, diciamo così, della resistenza e della lotta al fascismo. Quindi fu un punto importante per la nostra Repubblica, e la firma della Costituzione purtroppo in vari periodi sono stati modificati alcuni punti, e è stato anche cercato di modificarla in punti piuttosto importanti, sempre ovviamente nella seconda parte della Costituzione, mai nella prima, che è quella fondamentale, però al momento è ancora quella, se non quelle poche modifiche che sono state fatte durante gli anni, è ancora quella firmata dall'allora Presidente. E quindi è bene ricordare queste cose, e soprattutto sarebbe opportuno, ecco perché avevo fatto anche la proposta di dedicare una strada, una via, una piazza o qualcosa alla Costituzione, sarebbe opportuno che anche i giovani, soprattutto i giovani di oggi, che molto spesso non sanno neanche chi è che ha firmato la Costituzione allora, la potessero quantomeno leggere e quantomeno conoscere. Grazie. Bene.
Ci sono altri interventi? Bene, se non ci sono, allora passiamo al punto 1. Comunicazione prelevamento del fondo di riserva, articolo 166, decreto legislativo 267 del 2000. Illustra l'assessore Logli.
Sì, buonasera a tutti. Solamente per dare comunicazione, come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, al Consiglio stesso riguardo al prelievo dal fondo di riserva effettuato in data 13 dicembre scorso, con con il quale si è provveduto a stornare dal fondo di riserva 13.100 euro a fronte di tutta una serie di spese che sono elencate anche nella delibera di approvazione del prelievo stesso. In particolare i due capitoli maggiori per i quali si è dovuto effettuare questo prelievo dal fondo di riserva. Uno è stato un incremento per quanto riguarda il fondo spese e rischi legali e l'altro spese per aggiornamento software per delle necessità che si è preferito già affrontare quest'anno in vista di quelle che sono i passaggi del prossimo anno in termini contabili.
Bene. Qui non c'è da votare niente, se ci sono osservazioni si può dare la parola al consigliere se qualcuno vuole intervenire, altrimenti si passa al punto successivo. Bene, allora passiamo al punto 2. Interpellanza presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale ad oggetto affidamento al Comune di Montemurlo della progettazione della nuova piazza di Montale. Chi presenta? Consigliere Fedi.
Premesso che con deliberazione del 31 luglio 2017 numero 824 la Giunta regionale della Toscana ha ammesso alla fase di coprogettazione il progetto di innovazione urbana presentato dai comuni di Montale e Montemurlo, che tra le due amministrazioni è stato trovato un accordo che disciplina la prosecuzione della collaborazione tra i due enti al fine di provvedere alla presentazione all'autorità urbana degli interventi da selezionare e preparare e per preparare i progetti definitivi in vista dell'accordo di programma. Accertato che questo accordo è ritenuto dalle due amministrazioni il modo più efficiente e efficace ed economicamente vantaggioso per ottimizzare l'uso delle risorse interne dei due comuni nello sviluppo del progetto, senza che vi sia un'amministrazione che trae un vantaggio dall'attività svolta dalla controparte in suo favore, che questo accordo regola i rapporti tra le due amministrazioni in merito alla ripartizione del finanziamento, la scelta delle operazioni prioritarie e l'eventuale affidamento di incarichi di progettazione all'esterno e la preparazione della documentazione necessaria per la presentazione degli interventi da selezionare e dalla scheda generale alla base dell'accordo di programma. Preso atto che i due comuni dovranno predisporre la documentazione da sottoporre all'analisi dell'autorità urbana per i seguenti interventi: la riqualificazione della piazza di Montale, il nuovo centro aggregativo e polivalente di Nerucci sempre a Montale con la sistemazione anche delle aree pertinenziali, il nuovo centro civico di Montemurlo e la riqualificazione del centro commerciale naturale, il recupero dell'ex scuola di Novello, sempre di Montemurlo, realizzazione del nido d'infanzia a Morecci, sempre Montemurlo, e il percorso ciclopedonale Montemurlo-Montale passerella di attraversamento del torrente Agna. Ricordato che le somme del POR FERS 2014-2020 saranno rese disponibili a seguito dell'accordo di programma andranno a finanziare per il 65% del loro importo le opere del Comune di Montemurlo e il 35% del loro importo le opere del Comune di Montale. I due comuni provvederanno ad acquisire finanziamenti propri per coprire l'intero importo delle opere realizzate sul loro territorio. Preso atto che l'accordo tra le due amministrazioni prevede che la progettazione del percorso ciclopedonale della passerella sul torrente Agna, intervento che interessa ambedue comuni, sarà effettuata dal Comune di Montemurlo con tecnici interni e o ricorrendo a progettisti esterni e che il Comune di Montemurlo comparteciperà alle spese relative con la quota massimale, il Comune di Montale comparteciperà alle spese relative con la quota massima di 15.000 euro comprensiva di oneri IVA. I due comuni provvederanno autonomamente alla progettazione delle opere ricadenti sul loro territorio. Per Montemurlo il nuovo centro civico di Montemurlo e la riqualificazione del centro commerciale naturale, il recupero dell'ex scuola di Novello e la realizzazione del nido infanzia a Morecci. Per Montale il nuovo centro aggregativo e polivalente Nerucci a Montale e sistemazione delle aree pertinenziali. Che il Comune di Montemurlo provvederà altresì all'elaborazione del progetto della piazza di Montale avvalendosi anche di eventuali supporti tecnici esterni in modo da garantire e agevolare la stretta collaborazione fra le due amministrazioni sul dimensionamento degli interventi nel rispetto degli importi stanziati nel quadro economico degli stessi, che per tale progettazione il Comune di Montale si impegna a trasferire al Comune di Montemurlo 12.000 euro comprensivi di IVA entro il dicembre 2017 e 24.000 comprensivi di IVA nell'annualità 2018. Considerato che il Comune di Montemurlo in qualità di ente apofila, oltre alla progettazione degli interventi a cui è direttamente interessato o cointeressato, dovrà procedere all'attività di coordinamento della coprogettazione dei due comuni e alla predisposizione degli atti previsti dal disciplinare di attuazione dei PIU, finalizzati alla sottoscrizione dell'accordo di programma, che di conseguenza è molto probabile, per non dire certo, che debba affidare a tecnici esterni l'elaborazione del progetto della nuova piazza di Montale, cosa mi sembra che abbia già fatto, se non vado errato, a uno studio di architettura di Firenze. Ritenuto che evidentemente il Comune di Montale non ha al proprio interno personale qualificato a progettare la nuova piazza, che la scelta del Comune di Montale di affidare a proprie spese la progettazione della nuova piazza al Comune di Montemurlo invece di affidarla direttamente o con bando a tecnici esterni all'ente sia una scelta anomala e senza nessun evidente motivo, interpelliamo il signor Sindaco o l'assessore competente per sapere il motivo per cui il Comune di Montale ha preferito affidare al Comune di Montemurlo l'onere di progettazione, di progettare la nuova piazza di Montale con facoltà di avvalersi anche di eventuali supporti tecnici esterni, invece di affidare allo stesso costo di 36.000 euro direttamente la progettazione di tale piazza a un tecnico esterno. E che in che modo l'affidamento al Comune di Montemurlo della progettazione della nuova piazza di Montale può garantire e agevolare la stretta collaborazione tra le due amministrazioni sul dimensionamento degli interventi. Cioè, a noi ci è parso strano che il Comune di Montemurlo, cioè il Comune di Montale, abbia delegato al Comune di Montemurlo l'affidamento di un incarico esterno, di un incarico, la progettazione della piazza di Montale, con facoltà anche di poterla affidare a uno studio esterno, cosa che ha fatto. La domanda è perché? Perché il Comune di Montale non poteva affidarlo direttamente lui, come ha già fatto il Comune di Montemurlo allo studio di Firenze, ora mi sfugge il nome. Grazie.
Allora, risponde il sindaco.
Buonasera. Allora, in merito all'interpellanza, nella risposta parto dal fatto che la Regione Toscana per conto dell'Europa finanzierà l'80% delle spese e il 20% a carico dei comuni. Visto anche l'entità rimodulata di minor finanziamento, 4 milioni a regime, rispetto agli oltre 9 milioni presentati inizialmente da M più M, Montale più Montemurlo, come progetto iniziale del PIO, proprio per questo fatto siamo costretti a rimodulare gli interventi per rientrare nel totale dei 5 milioni che è il budget e che noi dobbiamo raggiungere. Per non perdere opportunità future di finanziamenti a completare le opere per intero, considerato anche la possibilità di ribassi di gara, procederemo a progettazione a stralcio. Le due piazze e la connessione tra i due comuni sono le parti del PIO che possono essere divisi a lotti ed eseguiti con la predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, funzionale allo sfruttamento integrale del finanziamento europeo. Il centro sociale Nerucci, la passerella ciclopedonale e asilo nido di Montemurlo non si prestano ad essere suddivisi a lotti. Detto questo, si può capire come il progetto delle due piazze richieda sia una collaborazione tra le due amministrazioni, sia un contatto immediato e continuo tra il progettista responsabile, in questo caso Montemurlo, e le amministrazioni. E che le fasi di coprogettazione, che sono obbligatorie, fasi di coprogettazione con la Regione Toscana, sia più facilmente gestibile e veloce se i responsabili regionali d'azione e l'autorità di gestione hanno un unico riferimento per i due comuni, in questo caso il progettista unico che progetterà la piazza di Montemurlo e progetterà la piazza di Montale. Il ricorso alla progettazione interna consente di ultimare definitivi anche di opere o parti di opere, cioè la possibilità di fare progettazione a stralcio, cosa che faremo perché, ripeto, il finanziamento ottenuto a regime insieme alla compartecipazione minimo 4 milioni. È chiaro che noi dovremo anche fare progettazione a straccio per poter sfruttare anche eventuali ripassi d'asta o economie che ci saranno negli altri PU. Questo ha fatto sì che noi abbiamo deciso di giunta, di concerto con l'amministrazione comunale di Montemurlo, di affidare proprio questa progettazione a Montemurlo. Tutto questo tra l'altro è consentito dalla legge, perché tra Montemurlo e Montale c'è una convenzione, un accordo di programma, e il comune di Montemurlo è il comune capofila. E un'altra cosa che ci preme sottolineare, e questa è la motivazione essenziale, cioè quella di avere un coordinatore unico dei due progetti, che ci servono anche alla rimodulare e a far sì di non perdere opportunità di finanziamento. Un'altra motivazione, che non è inferiore, anche se non è quella determinante, è che in questa fase, proprio in questo momento, l'Ufficio Lavori Pubblici si trova sovraccarico di lavoro. Non più tardi di pochi giorni fa siamo riusciti a finanziare diverse opere, tra l'altro ci sono già gare in corso, per cui l'Ufficio Lavori Pubblici si trova davvero in una situazione attualmente anche di carichi di lavori non indifferenti. Queste sono le motivazioni, più che altro una motivazione funzionale rispetto all'opera che andremo a fare e rispetto anche alla possibilità di non perdere finanziamenti, rispetto a progettazione a straccio, che le progettazioni a straccio internamente sono fattibili e sono plausibili.
La parola al consigliere Fedi.
Non ho capito bene io, forse non avevo capito la domanda. Io la domanda era: come mai avete affidato al comune di Montemurlo la facoltà di affidare a uno studio esterno la progettazione? Quando io non metto in dubbio il carico di lavoro, infatti lo dico anch'io, evidentemente il comune di Montemurlo non ha il proprio interno personale qualificato, anche se ora mi risulta che è stato assunto un ingegnere. Comunque, dando per scontato che l'ufficio lavori pubblici non poteva progettarli, l'affidamento di questi lavori, di questa progettazione, penso lo potesse fare direttamente il comune di Montale, penso. Cioè è una cosa piuttosto anomala da dire, questo secondo il mio giudizio. Sono parzialmente soddisfatto della risposta. Grazie.
Passiamo quindi al punto 3. Scioglimento consensuale della convenzione con il comune di San Buca Pistoiese per la gestione del servizio paghe. Approvazione. Illustra l'assessore Gallardini.
Buonasera. La convenzione con il comune di San Buca è in essere dal 1997 e prevedeva la gestione delle buste paga ed era stata sottoscritta prevedendo all'articolo 4 la possibilità dello scioglimento dell'atto attraverso due modalità. Una era descritta da un preavviso per recesso unilaterale da consegnare 6 mesi prima della scadenza. L'altra possibilità di scioglimento era la risoluzione consensuale con atti deliberativi dei consigli interessati, cosa che il Comune di San Buca ha provveduto a fare nel mese di novembre. Noi ci accingiamo a valutare questa ipotesi nella seduta attuale. Ricordo che il Comune di San Buca, per il servizio della gestione delle buste paga fatto dalla nostra amministrazione, erogava una cifra di 3.647 euro annui. Grazie.
Alle interventi su questo? La consigliera Risaliti.
Se da qualche parte magari era scritto, ora dalla delibera, dalla proposta di provvedimento, nel corpo della proposta di provvedimento non era specificato, salvo specificare la richiesta è avvenuta da parte del Comune di Sambuca, come ha appunto spiegato l'assessore, ma capire cioè, i motivi per cui sono arrivati a questa decisione è perché non lo so se all'assessore sono stati dati o ha avuto modo anche di conoscere i motivi, visto che era un rapporto che ormai, voglio dire, era consolidato da decenni e che mi pareva almeno fosse sempre stato positivamente vissuto da parte di entrambe le amministrazioni. Cioè se c'è stato un motivo particolare che ha portato a questa decisione di sciogliere, sebbene insomma, ne abbiano naturalmente la facoltà e il diritto, di sciogliere questa convenzione, se l'assessore ne è a conoscenza magari lo può riportare anche all'interno del Consiglio stesso. Grazie.
Altri interventi? Ma se non ci sono, quindi l'assessore ha diritto alla replica.
Sì, da quello che ho potuto acquisire, il Comune di Sambuca ha preferito le buste paga legarle ad altri servizi che già affidava ad uno studio esterno, come la compilazione dei CUD, eventuali denunce, per cui ha preferito riunire anche il servizio delle buste paga ad altri ed affidarli all'esterno. Questa è stata una motivazione di ordine pratico per razionalizzare il servizio affidandolo ad un unico ufficio, senza disperdere tra un ufficio esterno privato e un'amministrazione comunale come quella di Montale. Grazie.
Bene, interventi per il secondo giro? Allora, se non ci sono, si passa quindi alle dichiarazioni di voto. Iniziando dal centrodestra.
A questo punto il nostro voto è di astensione.
Sinistra Unita.
Se è una decisione presa dal Comune di Sambuca, io non capisco come è presa d'atto.
Centrosinistra.
Favorevole.
Bene, passiamo alla votazione, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno. Favorevoli. Contrari. Astenuti, quindi il Consiglio approva con 11 voti favorevoli e 4 astenuti e nessun contrario. Approviamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli, contrari, astenuti, quindi atto immediatamente eseguibile all'unanimità. Passiamo al punto 4. Convenzione per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive. Approvazione. La parola all'assessore Menicacci.
Grazie Presidente, buonasera. Allora, questo atto è un atto squisitamente tecnico. Ricordo, diciamo per comodità, che la convenzione SUAP vede le proprie origini nell'anno 2001 tramite appunto un accordo tra i comuni di Quarra Tagliana e Montale, che convennero all'epoca di stipulare un'apposita convenzione triennale, convenzione che poi è stata successivamente rinnovata nel triennio 2005-2007 e dal 2007 è stata ribadita questa volontà di proseguire nella gestione in forma associata dello sportello unico, approvando lo schema di una nuova convenzione poi sottoscritta sempre appunto in data 2007, che è attualmente in vigore e oggetto appunto di modifiche che andiamo stasera a evidenziare. Le motivazioni che hanno reso necessarie queste modifiche si ritrovano soprattutto nel fatto che negli ultimi 10 anni tante sono state i cambiamenti normativi sia regionali che nazionali che sono intervenuti che hanno riguardato le norme di settore inerenti appunto le singole attività produttive e anche in modo più specifico relative allo sportello unico. In particolar modo appunto ci sono state queste disposizioni relative allo sportello unico, disposizioni più di carattere generale a livello normativo e ultimamente importanti rilievi che sono intervenuti e che altri appunto interverranno, come ci è stato spiegato anche dalla stessa dottoressa Cagnetta in commissione, perché sono già stati stati annunciati, che vedono un cambiamento sostanziale dal punto di vista operativo e quindi dell'operare e delle procedure che sono relative appunto attinenti alle modalità di svolgimento delle attività da parte del SUAP. In particolare ricordiamo l'introduzione appunto della modalità telematica nel 2013, quindi la posta elettronica certificata, ancora nel 2016 il sistema telematico di accettazione regionale comodamente chiamato STAR e successive modifiche, non ultime quelle relative appunto al commercio, la cosiddetta safety e security. In questo contesto appunto si è reso necessario recepire tutti questi cambiamenti, tutte queste modifiche e produrre una proposta di, diciamo così, di convenzione che contenesse e riportasse e recepisse questi cambiamenti. Quindi questo è sostanzialmente lo spirito con cui è stato redatto lo schema della nuova convenzione, che quindi contiene una rivisitazione dell'articolato che è stato depurato delle disposizioni giuridicamente superate o anche operativamente non più attuali e moderne o previste, e laddove è necessario sono state anche sostituite da disposizioni coordinate con la nuova normativa. Il testo è stato diciamo, analizzato in modo molto dettagliato anche in commissione alla presenza della dottoressa Cagnetta. Voi vedete che siete stati, diciamo così, c'è un testo che diciamo, recepisce nella prima parte tutte le disposizioni normative che hanno portato, come dicevo adesso, a un sostanziale superamento della vecchia convenzione. Alcune sono proprio anche diciamo, definizioni che sono cambiate, che per comodità appunto sono state poi recepite, poi ci sono alcune modifiche, una in particolare mi preme diciamo così, sottolinearla proprio perché è derivata da un confronto e dall'ascolto rispetto a una sollecitazione in commissione, è relativa all'articolo 10 dove nel capoverso nel punto 2 è stato diciamo così riformulato il dispositivo perché obiettivamente non era un dispositivo chiaro ma da un punto di vista proprio tecnico, quindi diciamo, io ero rimasta perplessa rispetto anche a quella che era stata un po' la posizione della dottoressa Cagnetta, l'ho detto a lei, lo dico chiaramente, perché obiettivamente forse lei ne faceva più diciamo, un'interpretazione di modifica sostanziale, mentre credo che nella sostanza invece fosse proprio diciamo, un assunto scritto in modo non chiaro e non corretto, quindi ci siamo confrontati con i segretari comunali e diciamo, all'unanimità abbiamo preferito riproporre una modifica che è quella che poi voi vedete nel nuovo testo. Non mi sembra di dovervi diciamo così sottolineare nient'altro rispetto a quello che poi è stata appunto anche la descrizione anche molto, molto dettagliata che in commissione è venuta sul testo.
Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Pastorini.
Dunque, io già in commissione espressi i miei dubbi per quel che riguarda questa convenzione fra i tre comuni, anche perché mi sembra che tutto sia attribuito allo svolgimento del comune di Quarrata e i comuni di Agliana e soprattutto Montale hanno soltanto una funzione minimale che convenzione bastava scrivere tutto quello che avete bisogno, andate a Quarrata e risolvetelo lì. E invece mi sembra è stato fatto sì tante convenzioni, tante modifiche perché lo prevede anche la legge regionale e la legge nazionale. Però ora io ritornando proprio alla giornata di oggi che è la Costituzione, anche la stessa Costituzione c'è chi la interpreta invece di applicarla. E non capisco perché anche le leggi regionali debbano essere prese come Vangelo e messe, che debbano andare bene così. Quindi a me tutti i dubbi che avevo espresso in commissione mi sono rimasti. Non solo, L'articolo 10, quello che avevo sollevato in commissione, il comma secondo, è stato sì modificato, ma mi sembra che sia stato modificato in maniera quantomeno incompleta. Perché? Qualora si debba procedere a votare e siano presenti tutti i componenti assegnati, va bene, la decisione venga assunta a maggioranza dei voti. E fin qui può andare bene. Nel caso in cui siano presenti solo due componenti, le decisioni devono essere assunte all'unanimità. E se l'unanimità non c'è, che succede? Voglio dire, manca un pezzo di frase da dove dire verrà rimandata, non passa, o se no qui non si capisce che succede se l'unanimità non c'è. Perché, e quindi sì, è stata fatta questa modifica, ma mi sembra che abbia ingarbugliato ancora di più quello che diceva, perché mettiamo il caso che non ci sia l'unanimità, passa, non passa, viene rinviata, non dice niente. E quindi tutti i dubbi che avevo non solo sono rimasti, ma in questo caso qui addirittura mi si sono aumentati. Quindi chiederei un ampliamento di questa modifica che specifichi quello che succede se l'unanimità non c'è.
Altri interventi? Bene, se non ci sono, l'assessore ha diritto alla replica.
Sì. Cioè, nel senso che rispetto al ruolo del comune di Quarrata, devo dire sono diciamo un po'... Allora, tornando indietro, già in commissione mi sembra di ricordare, e mi ricordo bene, che la dottoressa Cagnetta ha anche spiegato un po' lo spirito che ha mosso diciamo, il testo sostanziale e non tecnico della convenzione, che non è mutato. C'è un comune capofila, che è il comune di Quarrata, ci sono gli altri due comuni che sono i comuni aderenti alla convenzione. E questo non vuol dire che il comune capofila Quarrata ha diciamo, la possibilità di svolgere servizi nei confronti dell'utenza in modo più esplicativo, in modo più completo, anche perché da diciamo, recentemente il servizio è un servizio telematico, quindi l'invio delle procedure sono uguali per tutte, le risposte alle procedure, alle richieste sono uguali per tutti, quindi diciamo, la questione del front office è rimasto diciamo, lo stesso, anzi è diminuito per tutti i comuni, quindi insomma, in questo senso qui è stato molto chiaro, tant'è che come dire, non mi sento neanche di aggiungere altro, la convenzione è a mio avviso chiara su diciamo, l'equidistanza dei comuni da quanto previsto in convenzione. Per quanto riguarda l'articolo 10, io qui veramente mi rifaccio diciamo, ai tecnici, nel senso che c'è stato un confronto tra i segretari dei comunali dei tre comuni, il testo è stato diciamo, modificato anche diciamo, in un approccio di gergo normativo e mi sembra chiaro, perché laddove non c'è l'unanimità, non si decide. Cioè, per cui cioè, si può anche continuare a esplicitare e a chiarire, ma la norma è chiara. Poi, io ripeto, se si ritiene che, come dire, qui c'è anche la segretaria che è stata parte attiva di questa riscrittura, se si ritiene che la valutazione del consigliere Pastorini possa essere accoglibile, ma io credo che diciamo, il testo sia obiettivamente molto chiaro.
Per il secondo giro ci sono ulteriori interventi? Prego, prego, consigliere Pastorini.
Sì, io, vabbè, la legge si dice si applica e non si discute, e va bene. Però dovrebbe essere anche esplicita la legge. Qui, sinceramente, ripeto, se fra i due non c'è l'unanimità, che succede? Non dice niente questo punto. Se fra i due non c'è l'unanimità, non dice niente. Che succede? Allora, non si può andare o si applica la legge per bene com'è, o se no si va a buon senso, e allora non importa neanche fare le leggi, si va a buon senso, punto e basta. Io, ripeto, questo punto qui non solo non è stato, secondo me, non è stato chiarito, anzi, è stato ancora più messo in discussione, perché non si sa come quello che succede in alcuni casi. Quindi io a questo punto non sono un tecnico, però d'altra parte non mi sembra che sia chiaro per niente.
Altri interventi?
Una bella, può intervenire.
Sì. Sì, prego, se il segretario vuole aggiungere.
Chiaro, scritto vengono prese, ovviamente se non c'è l'unanimità non vengono prese, ma tutte le leggi sono scritte così. Se lei va nelle leggi, dice che ne so, il regolamento del Consiglio Comunale viene approvato a maggioranza assoluta dei voti, e se non c'è la maggioranza non viene approvato. La legge non dice se non c'è non si approva, dice come si approva. Cioè, è un principio generale, per converso sarebbe tautologico dire se non c'è l'unanimità non si approva.
Ringrazio il segretario per il chiarimento. Se l'assessore non desidera aggiungere altro, passiamo alla dichiarazione di voto, iniziando dal centrodestra.
Io non sono intervenuta, ma ringrazio l'assessore per le precisazioni e per il lavoro fatto in commissione e anche per questa aggiunta, diciamo, che era stata richiesta dal capogruppo Pastorini in sede di commissione, che effettivamente con la spiegazione ulteriore data dalla segretaria, insomma, mi sembra abbia ben esplicitato che laddove non si approva chiaramente non c'è poi un risultato diverso, e quindi eventualmente verrà rinviata, verrà rimandata a un'altra discussione, laddove magari invece esserci due soli componenti ce ne saranno tre se resterà una convenzione a tre, e a quel punto poi la decisione verrà presa a maggioranza dei soggetti partecipanti. Concludendo comunque la nostra dichiarazione di voto su questo punto è di astensione.
Sinistra Unita.
Ma rimanendomi tutte le perplessità che ho detto all'inizio, io bisogna per forza che sia contrario a questa convenzione.
Centro-sinistra.
Sì, anch'io ringrazio l'assessore a nome del gruppo, anche qui in sede Consiglio Comunale, la dottoressa Cagnetta, che l'altra, che durante la commissione fu veramente molto chiara nella spiegazione dei vari tecnicismi e delle varie modifiche normative che sono state improntate alla convenzione. Anch'io non sono intervenuta perché veramente non c'era altro da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dall'assessore. Ringrazio e comunque vedo favorevolmente che ci sia stata questa modifica, visto e considerato che comunque anche la commissione ha portato al frutto di creare una modifica al testo che appunto anche a detta nostra e a detta dell'assessore, come ha detto la segretaria, è ben chiaro rispetto poi anche alla possibilità di rinnovarsi di una seduta qualora non vengano trovate le decisioni a livello unanime. E in ogni caso il voto è favorevole.
Passiamo quindi alla votazione del punto 4 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva con 10 voti favorevoli, un voto contrario e 4 voti astenuti. Approviamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi l'atto è approvato, è immediatamente eseguibile con un voto contrario. Passiamo quindi al punto 5, statuto di Alia S.P.A., approvazione e modifiche. La parola ancora all'assessore Menicacci.
Allora, con questo punto noi andiamo a recepire una proposta di modifica che viene fatta sullo statuto di Alia dal Presidente, appunto pervenuta con nota del 24/11/2017 dal Presidente di Alia, con il quale si va a proporre la modifica dell'articolo 2 dello statuto e dell'intervento
l'introduzione del nuovo articolo 25 e quindi la conseguente rinumerazione di tutti gli articoli successivi fino all'articolo 29. Queste modifiche sono sostanzialmente la previsione di una nuova figura, che è quella del direttore, che è prevista per tutte le società che sono quotate in borsa, e quindi Alea, che di fatto corrisponde a queste caratteristiche, ha deciso appunto di dotarsi e di prevedere nel proprio statuto questa nuova figura, e quindi di questo noi andiamo stasera a parlare. La delibera che noi appunto proponiamo è quella di dare poi mandato al sindaco, un suo delegato, di autorizzare l'amministratore unico di CIS S.p.A. ad approvare lo statuto, le modifiche di statuto medesima nell'assemblea straordinaria Alea, che sarà poi appositamente convocata.
Passiamo al primo giro di interventi. Chi desidera intervenire su questo argomento? Se nessuno interviene, si passa quindi alla dichiarazione di voto e passano, iniziando dal centro-destra. Prego.
Sì, allora, in merito a questo punto, trattandosi, come spiegato dall'assessore anche in sede di commissione, come spiegato adesso, trattandosi di modifiche di ordine tecnico e normativo, il nostro voto è favorevole.
C'è Sinistra Unita?
Sì, io, se ricordate bene, votai anche contro alla formazione di Alea e l'ingresso del CIS in Alea, quindi ho votato ovviamente contro anche al regolamento. Oltretutto, questi due punti che sono stati modificati, sia il punto 2 che il punto 23, mi sembra che siano addirittura peggiorativi, e di conseguenza non posso che essere contrario.
Centro-sinistra?
Favorevole.
Allora metto in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva con 14 voti favorevoli e uno contrario. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi l'atto è immediatamente eseguibile con un voto contrario. Passiamo ora a trattare il punto 6, adempimenti connessi all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica. Approvazione delle modifiche statutarie della società pistoiese edilizia sociale SCRL. Illustra nuovamente l'assessore Menicacci.
Buonasera, anche per questo punto noi andiamo a recepire delle previsioni tecniche, quindi normative, per cui si tratta appunto di un adeguamento delle previsioni dello statuto a quelle che sono le nuove norme in vigore, e infatti potete vedere dal testo che le modifiche sono sostanzialmente, se non quasi esclusivamente, tecniche di ridefinizione di determinati organismi, di rimodulazione di determinate previsioni appunto proprio statutarie, con un'unica, chiamarla eccezione, relativa all'articolo appunto 7 sul capitale sociale, dove è stato tolto il riferimento alle quote. Quindi in questo senso credo ci sia poco anche su questo atto da rilevare. In commissione mi sembra fosse stato chiesto dal capogruppo Pastorini qual era la quota che Montale aveva in spessi. Io mi sono informata e è 1,82% del capitale sociale, quindi relativo a 13.650 euro di quota di partecipazione.
Interventi su questo punto? Bene, se non ci sono passiamo quindi alla dichiarazione di voto. Voleva intervenire?
Sì.
Allora la parola al capogruppo Pastorini.
Non è che stasera ce l'abbia con l'assessore Menicacci. No, è che avevo fatto questa richiesta in commissione di quanto era la quota e mi è stata data e quindi vabbè, sono soddisfatto. Dopo per favore però per scritto. Bene, grazie.
Allora passiamo quindi alla dichiarazione di voto partendo dal centrodestra.
Trattandosi anche qui in questo caso sostanzialmente di parte tecnica e basta, il nostro voto è favorevole.
Sinistra Unita?
Sì, anche il voto mio è favorevole.
Centro-sinistra?
Sì, anche il nostro voto è favorevole.
Allora, passiamo a votare il punto 6 dell'ordine del giorno, favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo a votare anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi anche l'atto è immediatamente eseguibile. Passiamo ora al punto 7. Parere sulla proposta di bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 ed annuale 2018 della Società della Salute Pistoiese. Illustra Assessore Neri.
Buonasera a tutti. Dunque questo punto è già stato portato all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 4 dicembre di Pistoia. Il parere, diciamo, a questo bilancio a Pistoia è stato favorevole e come sappiamo, essendo Pistoia e l'ASL i maggiori che hanno le maggiori quote per quanto riguarda il Consorzio della Società della Salute, la ritengo una cosa molto positiva. Non mi sentite? Questo bilancio non è che l'espressione in termini economici di quelle che sono state le scelte compiute con gli atti di indirizzo nell'assemblea dei soci in base a ciò che è la programmazione tracciata dal PIS, cioè dal piano integrato di salute regionale dal 2012 al 2015. Dal 2015 è iniziata la gestione in forma diretta per quanto riguarda il socio sanitario e quindi è stato assegnato funzionalmente alla Società della Salute con delibera del 2015 dal direttore dell'USL il personale infermieristico, quello di supporto amministrativo e sociale per quanto riguarda relativamente al settore sanitario e a rilevanza sociale. Dunque poi l'Assemblea dei Soci ha stabilito su quali aree di intervento diciamo concentrare le azioni del presente e del futuro in base all'adozione dell'adozione del piano integrato di salute. Su questo in linea di indirizzo diciamo è impostato il documento che anticipa il bilancio pluriennale 2018. I servizi sono rivolti essenzialmente a persone anziane, a persone non autosufficienti, a diversamente abili e a tutte quelle categorie insomma, che hanno essenzialmente che fanno parte del socio sanitario. Dunque, come ben sappiamo, direi che da un punto di vista la Società della Salute è uno strumento con il quale si possono intercettare i fondi regionali e i fondi europei che hanno naturalmente bisogno di un vanto, per cui è uno strumento valido e quindi i comuni si possono avvalere di questo strumento affinché possano poi essere fatti dei progetti per l'intero consorzio, cosa che non potrebbero fare alcuni enti comunali perché non hanno la struttura per poterlo fare. I progetti che sono stati fatti intercettati dal Consorzio dalla Società della Salute in questi ultimi anni sono per esempio il progetto Coral, che è una corresponsabilità al lavoro dei diversamente abili, il progetto DICOT, che sono progetti per il potenziare la continuità diciamo per dare servizi a quelle persone che poi dopo una volta usciti diciamo dalle strutture ospedaliere hanno bisogno di assistenza domiciliare, per cui ci sono dei buoni da questo punto di vista. Poi c'è il sostegno, il SIA e il sostegno dell'inclusione al reddito e quindi questo riguarda naturalmente, sono sussidi economici per certe situazioni come diciamo rivolto ai nuclei familiari che hanno chiaramente delle dove ci sono la presenza di minori, figli disabili, donne in stato di gravidanza. Comunque qui c'è tutto chiaramente un protocollo da seguire affinché venga erogato questo sostegno a queste famiglie, che poi ora questo sia diciamo in questo è il cosiddetto REI attuale, cioè il reddito di inclusione, il REI, sì. Diciamo che per quanto riguarda la società della salute, che finalmente dal 2015 ha preso veramente corpo, nel senso che fino allora è stato un involucro vuoto, ora questa società della salute ha cominciato finalmente a funzionare. Quindi diciamo che l'intento, credo, di tutti i comuni consorziati all'interno di questa società della salute sia quello proprio di far sì che certe sinergie tra sanitario e sociale si possano sempre più interagire, e questo devo dire che deve essere la forza dei comuni, di noi comuni, e anche una forza diciamo politica, affinché venga vista la persona nella sua completezza, nella sua pienezza, nel suo essere individuo. Questo rispetto alla persona. Non è quindi il fatto che auspico, e come ci auspichiamo, che vada a regime la società della salute nel corso del 2018, come ho già detto anche in alcune riunioni fatte a Pistoia, vada a regime totalmente anche per quanto riguarda il socio assistenziale. Questo non vuol dire perdere il controllo sul territorio di quelle che sono le realtà che hanno bisogno e con sinceramente nelle quali bisogna porre un'attenzione particolare, ma questo vuol dire veramente andare a diciamo a recepire anche tutte quelle che sono i bisogni, proprio come ho detto prima, e far sì che il sanitario e il sociale non riescano finalmente a comunicare in un modo che riguarda totalmente la persona, perché a mio avviso non c'è distinzione tra sanitario e sociale se non nell'approccio diciamo tecnico, cioè riguarda diciamo la struttura ospedaliera e il sanitario, ma il sociale e riguarda comunque il sociale riguarda tutto. E questo auspico, come auspichiamo, spero tutti d'accordo su questa sinergia. Sta a noi il compito di far valere questa nostra voce rispetto anche a quelle che è l'ASL, che è l'azienda ospedaliera, a quelle che sono le situazioni territoriali, a quello che è proprio tutto quello che c'è appunto nel territorio. Quindi mi auguro che questo sia che abbia il parere favorevole di tutto il Consiglio. Grazie.
Interventi su questo? Consigliere Polvani.
Grazie Presidente. Come diceva l'assessore Neri, di questo argomento ne abbiamo parlato molto completamente nelle commissioni riunite di Agliana e Montale. E quello che diceva l'assessore, diciamo, è la pura verità. Questo bilancio, questa società della salute, diciamo, è nata un pochino male, diciamo, perché nel 2010, quando ci fu la nascita di questa società della salute, poi, come diceva anche l'assessore, è stata un po' messa nel limbo. E solo a seguito di una legge regionale che riorganizzava un po' tutto, siamo arrivati al 2014 con la presentazione di uno dei primi bilanci. Però fino a quel momento i bilanci della società della salute non esistevano, non venivano mai presentati. Si andava avanti a, diciamo, a bilanci così a stocche, diciamo, un po' messi in quella maniera. E però con questo nuovo, partendo dal 2014, siamo arrivati a presentare, la società di statuto è arrivata a presentare un bilancio preventivo, un bilancio triennale. E allora a quel momento si è dovuto fare le corse, diciamo che era stato creato una commissione idonea per poter vedere di riportare questi bilanci nella giusta dimensione, per poter arrivare all'approvazione del bilancio 2012. Però un fatto, ecco, che mi lascia perplesso, come previsto anche dallo statuto della società di salute, questi bilanci dovevano essere portati all'approvazione degli enti locali e invece mai sono stati portati, diciamo, ma non per criticare il bilancio, ci è voluto che il centrodestra oppure un assessore, un nuovo presidente di centrodestra sia riuscito a portarla all'attenzione di tutti i consigli comunali. Ecco, questo doveva essere fatto prima. Motivi non si sa, dimenticanze, questo è chiaro. Anche perché credo che la società della salute nei primi anni non aveva un'organizzazione tale da poter arrivare anche a questo. Ora, come diceva l'assessore Neri, per fortuna si sta riorganizzando con anche dell'assunzione di personale per poter attingere e partecipare a questi bandi europei, che sono quelli veramente che, come ha detto, portano avanti dei progetti importanti, che alcuni li vediamo nel bilancio, ma altri non si vedono perché c'è stato l'esito positivo di accettazione di questi progetti, però finché non verranno stanziati, non verrà data comunicazione alla società della salute che verranno elargiti dei contributi, non possono essere messi a bilancio, verranno messi poi in seguito quando arriverà questo. Ecco. L'unica cosa che mi interessava mettere in evidenza era questa mancanza di presentazione di questi bilanci anche al nostro consesso, perché mai è arrivato al Consiglio Comunale di Montale per poter discutere di questo bilancio. Niente, grazie.
Altri interventi? Capogruppo Risaliti.
Sì, riprendo quanto già detto da consigliere Polvani per sottolineare il fatto, ora non si tratta tanto di un'approvazione, quella che noi comunque diamo stasera, cioè si tratta di esprimere un parere che poi non è neanche, tra l'altro, diciamo vincolante poi per la società della salute, anche se all'interno dello statuto effettivamente era ben scritto all'articolo, ora non mi ricordo, articolo 7, all'articolo 7 dello statuto, appunto, che era necessario acquisire il preventivo parere dei consigli degli enti locali per approvare, tra l'altro, oltre che il piano integrato di salute, anche i bilanci annuale e pluriennale, i bilanci di esercizio, più ogni altro atto di programmazione che vada oltre quello che era già stato previsto nel bilancio. Quindi devo dire che da parte nostra, diciamo, con soddisfazione stasera viene portato all'attenzione del Consiglio Comunale questo documento, per la prima volta, come appunto diceva Polvani, e quindi direi che grazie, diciamo, a un'attenta lettura che è stata fatta da parte della dottoressa Celesti, che per conto come rappresentante del Comune di Pistoia, quindi presidente della società della salute, ha fatto ed ha invitato il direttore appunto a rispettare, a rispetto appunto di quanto è previsto nello statuto, cosa che magari fino a quest'anno era mancata. Ripeto, non è certamente questo un parere vincolante, perché non è che comunque noi approviamo o meno il bilancio della società della salute, ma comunque credo sia, proprio per tutto quanto detto anche dall'assessore Neri nel suo intervento, le finalità e gli scopi che la società della salute si prefigge e che, come diceva l'assessore Neri, insomma, tutti ci si auspica che davvero siano raggiunti, perché altrimenti non se ne vedrebbe, voglio dire, l'utilità, perché sarebbe come aggiungere un'altra società che porta solo costi e che non porta benefici. E quindi proprio per questo motivo, proprio per le finalità che ha, proprio anche per la mole che probabilmente di somme che andrà comunque a muovere, perché come diceva appunto anche l'assessore, diciamo che l'obiettivo, la finalità e lo scopo per cui questa società è stata, come dire, costituita è anche quella di ottenere, di partecipare a dei bandi, soprattutto europei, per ottenere finanziamenti, visto che con molta probabilità non è che i governi nazionali negli anni prossimi e anche molto prossimi, già dal 2018, insomma, immagino che i tagli che ci saranno, come spesso accade, sono tagli che vanno a essere fatti soprattutto in questo settore, e quindi probabilmente laddove si verificassero questi tagli piuttosto consistenti ai finanziamenti da parte dello Stato, il fatto che vi sia un ente che possa comunque partecipare, direi con buone probabilità di successo, a dei bandi europei e quindi non solo partecipare ma anche appunto ottenere questi finanziamenti, credo sia cosa positiva, e questo è il motivo per cui, diciamo, la società della salute deve chiaramente operare. Dovrà fare molta attenzione, immagino, soprattutto alla rendicontazione, perché come sappiamo quelli che sono quando si ottengono bandi europei, non solo è difficile comunque già partecipare e ottenere finanziamenti, ma la cosa ancora più difficile è ottemperare alle modalità di rendicontazione, per cui questo è l'invito che avviene anche da parte del nostro gruppo, che facciamo all'assessore, che poi lo riporterà nelle sedi opportune, quelle naturalmente di lavorare in maniera molto forte perché si possa ottenere appunto questi finanziamenti che devono andare ad essere investiti in un settore così importante ed essenziale come è quello della salute, del socio sanitario, e comunque anche l'attenzione poi affinché tutto l'iter venga ben rispettato e appunto le somme che sono state concesse poi non debbano essere in qualche modo restituite, perché ci sono delle criticità nella rendicontazione. Riteniamo quindi che sia quantomeno stato un passo necessario quello di passare dal Consiglio Comunale, come era dovuto e come lo statuto prevedeva, e quindi direi che è stato un passaggio che probabilmente grazie proprio alla nuova presidenza della Società della Salute, un passaggio che è stato rispettato almeno da questo anno. Grazie.
Altri interventi? Se non ci sono, se l'assessore vuole.
Posso?
Ah, prego, c'è un attimo solo allora. Oh.
Sì, solo un breve intervento per dire che appunto molto probabilmente appunto sicuramente è valso il silenzio assenso rispetto anche l'approvazione e il parere, non appunto approvazione ma il parere favorevole o meno da parte dei consigli comunali. Ci tenevo solamente a ribadire il fatto, quanto già detto da parte dall'assessore Neri, sulla importanza della funzionalità di questo istituto. Auspichiamo realmente che all'interno, insomma, dell'annualità che inizierà fra pochi giorni si veda un avvio di questo istituto, nel quale diciamo che il gruppo di maggioranza di Montale, così come anche i gruppi dell'ex maggioranza del comune di Pistoia, hanno sempre creduto come istituto e come funzionalità e come nascita appunto anche di questa società, che ha nelle finalità sono già state espresse dall'assessore. Quindi bene che appunto si venga a fare questa discussione questa sera, e bene soprattutto che si auspichi e si speri e comunque si vada e si voglia andare a vedere per il 2018 un avvio concreto di tutta la macchina, ecco, nella quale, ribadisco, come gruppo e come maggioranza precedente a Pistoia, similare alla nostra, si è sempre creduto nell'avvio e nel cammino e nel percorso che ci porta qui oggi.
Se l'assessore vuole precisare può avere la parola, se no si passa alle votazioni.
No, io tenevo solo a precisare questo, cioè sicuramente che il bilancio sia portato all'approvazione del Consiglio mi sembra evidente. Qui ora c'è stato anche, è comunque necessario acquisire il preventivo parere, cioè nel senso su questo parere era un po'... c'è stato, diciamo, ci sono stati un po' dei dubbi, ma non per omissione di far vedere, far portare il bilancio naturalmente, e nemmeno dal segretario che l'aveva redatto obiettivamente c'è mai stato diciamo, cioè, ma, è stato diciamo così molto probabilmente una cosa un po', comunque va bene, nel senso non c'era, non era sicuramente una forma di occultamento questa, era, è stato una disattenzione, è stato anche un'interpretazione. E comunque niente, volevo ringraziare il, fra l'altro anche il direttore della Società della Salute, che è il dottor Mannelli, che mi sembra sia sempre molto esauriente e disponibile anche per venire in commissione. Volevo ringraziare anche la Presidente della Società della Salute, la dottoressa Celesti, e quello che sinceramente auspichiamo per quanto riguarda questo consorzio è veramente vista la finalità e gli obiettivi da raggiungere, è veramente l'unione e quindi la forza di tutti per ottenere il raggiungimento di queste finalità, che è sempre naturalmente che va sempre a, poi a premiare quelle che sono le persone, i disagi e quindi le situazioni più difficili. Quindi questo credo e spero e che sia l'intento veramente di questo consorzio, con tutte le dovute attenzioni, le dovute attenzioni, perché qui bisogna veramente stare attenti su tutto, e quindi auspico questo. Grazie, ho terminato.
Beh, se ci sono ulteriori interventi, altrimenti si passa alla dichiarazione di voto. Vuole intervenire, si passa alla dichiarazione di voto. Sì, secondo giro ci possono essere. Sì, sì, prego, sì, sì, va bene.
No, intervengo per precisare alcune cose, perché sennò sembra si stia discutendo di un atto diverso da quello che invece è effettivamente. Cioè, qui non siamo a approvare il bilancio della Società della Salute, qui perché quello si approva nella sede opportuna, e quella che è deputata a approvare il bilancio della Società della Salute. Qui siamo a esprimere un parere sul bilancio di previsione annuale 2018, che poi verrà approvato dalla società o meno dalla Società della Salute, tenendo conto con necessità di acquisire il preventivo parere dei consigli degli enti locali. Cioè non siamo noi che dobbiamo approvare il bilancio della Società della Salute, noi dobbiamo esprimere un parere preventivo. No, ma questo mi serve per precisare un'ulteriore cosa. Qui non vale il silenzio assenso, come ha detto la capogruppo Scirè, anche questo mi piace chiarirlo, perché qui non è prevista, come dire, la mancata risposta, per cui se uno non risponde, il silenzio assenso vuol dire che se non ha risposto vuol dire che ha tacitamente approvato quello che gli è stato inviato. Non siamo in questo caso, cioè è giuridicamente inopportuno dire che è previsto il silenzio assenso, oppure siccome il Consiglio Comunale non si era espresso in precedenza vale il silenzio assenso, siccome non si è espresso vuol dire che era un parere favorevole. No, mancava proprio l'atto propedeutico, cioè mancava il fatto che non era stato portato in Consiglio Comunale. Perché non era stato portato? Questo bisognerebbe chiederlo a chi ha fatto in modo di non portarlo in Consiglio Comunale. Sarebbe anche interessante sapere come mai non era stato portato. Quindi non si può parlare questo, insomma, vorrei, oltretutto, insomma, giuridicamente era proprio inopportuna questa affermazione del silenzio assenso. Questo atto non è stato portato, l'assessore dice, per una disattenzione, per una dimenticanza, non lo sappiamo, sicuramente è una inottemperanza, è una omissione da parte di chi l'avrebbe dovuto portare e non l'ha portato. Quindi questo vuol dire non aver ottemperato, forse non l'avevano letto, grave, perché se no chi è deputato a farlo e non legge gli statuti della propria società
credo sia un fatto molto grave. Lo dimostra il fatto stesso che stasera, come punti agli ordini del giorno, ne abbiamo avuti diversi di variazioni degli statuti e sono stati portati, sono state fatte commissioni e sono state approvati stasera in Consiglio Comunale. Quindi sarebbe interessante capire perché non era stato portato prima, ma questo non è comunque vincolante, perché comunque noi si esprime un parere, però, e torno all'intervento di prima, confermando quello, le finalità e confermando tutto quello che ha detto anche l'assessore, cioè qui si tratta di un documento che va a impattare, andrà a impattare in maniera determinante l'aspetto sociosanitario del nostro territorio, perché se questa funziona e ottiene i finanziamenti necessari a poter essere reinvestiti, sicuramente si otterranno delle risposte. Se questa non funziona, chiaramente dovranno essere presi poi i provvedimenti necessari nel caso in cui non dovesse funzionare, ma tutti ci auguriamo che funzioni. Però era necessario e credo sia assolutamente opportuno che questo documento, torno a ripetere, così impattante sotto certi aspetti, debba essere portato a conoscenza dei consigli comunali. Non è stato fatto fino a oggi, non è stato fatto per disattenzione, per mancanza, per mancanze di rispetto dei doveri, perché non era stato letto l'articolo 7 dello statuto che lo prevedeva, perché se era stato letto non era stato compreso, metteteci quello che volete. Comunque non era certo valido il silenzio assenso e questo, insomma, mi preme ripeterlo nuovamente. Grazie.
Altri interventi? Allora, se l'assessore non ha da concludere, possiamo passare alla dichiarazione di voto? L'assessore, posso passare? Allora, cominciamo dal centrodestra.
Per quanto detto e per quanto espresso, il nostro voto è di approvazione.
Sinistra Unita.
Ma io ultimamente non ho potuto seguire le riunioni che ci sono state per la società della salute. Devo dire però, come ha già detto anche il consigliere Polvani, che quando nacque nella maniera sbagliata. Poi ora sembra che stia partendo nella maniera giusta e quindi credo che la funzione dei consigli comunali sia soltanto quella di una presa d'atto di questa, del bilancio della società della salute. E quindi a questo punto non posso che essere favorevole.
Non ho capito, prego, astenuto? Non ho capito. Ah, favorevole. No, chiedo scusa, non avevo capito fisicamente quello che diceva.
No,
va bene, favorevole.
È una presa d'atto, quindi.
D'accordo, perfetto. Centro-sinistra.
Favorevole.
Allora passiamo alla votazione del punto 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi il Consiglio approva all'unanimità. Passiamo anche a approvare l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi, sì, anche questo. Bene, il Consiglio approva. Passiamo ora all'ultimo punto. Mozione presentata dal gruppo consigliare Centrodestra Unito per Montale, avente ad oggetto informazioni recentemente pervenute in merito alla perizia relativa al guasto dell'impianto CIS di Montale in data 20 agosto 2017. Illustra Ofedio Polvani. Fedi, prego.
Grazie Presidente. Allora vado a leggere. Il Consiglio Comunale di Montale. Premesso, il 27 settembre scorso nella sala consiliare di Montale si sono riunite congiuntamente le commissioni ambiente del comune di Agliana e di Montale per esaminare e discutere i rapporti prova e la relazione peritale prodotta dalla società Desmos su incarico del gestore dell'impianto La Durne SRL relativa al guasto occorso all'inceneritore in concomitanza con l'incendio divampato sull'argine del torrente Agna il 20 agosto 2017, qui c'è un errore, ho scritto 29. Ricordato che nella relazione peritale è riportato che il blocco dell'impianto è stato causato da un cortocircuito causato dal fumo e dalla fuliggine generati dall'incendio che, trasportati da un leggero vento, erano penetrati nella sala quadri e aspirati all'interno dell'armadio di protezione del gruppo di continuità OPS, che nella relazione perimetrale la sala quadri è descritta come ampio locale dotato di un efficiente sistema di condizionamento a garanzia del mantenimento delle temperature ottimali per il funzionamento degli apparati elettrici richieste dalle specifiche di funzionamento dei costruttori, che a testimonianza della asserita penetrazione di fumo e fuliggine nella sala quadri, nella relazione peritale è presente, tra l'altro, una foto della fuliggine che sarebbe stata presente sul pavimento del locale in cui si trova il gruppo di continuità OPS e una foto del campione di materiale composto da grossolani frammenti di legno e foglie definita nella relazione come fuliggine, che sempre secondo quanto riportato in quella relazione sarebbe stato raccolto sul pavimento del locale per essere successivamente mandato ad analizzare presso il laboratorio certificato, che i risultati delle analisi qualitative della fuliggine hanno confermato che essa è composta da materiale di origine vegetale non combusto. Considerato che sull'argomento è stata convocata e si è riunita anche una commissione ambiente congiunta dei comuni di Agliana e Montale con la presenza di funzionari ARPAT e ASL, che la discussione in commissione si è sviluppata principalmente sulla natura e provenienza di questo materiale, in quanto, viste le dimensioni di questi frammenti vegetali, nei commissari sono sorti molti dubbi sulla sua effettiva provenienza, in quanto nel caso che quella fuliggine fosse realmente entrata dall'esterno nella sala quadri, sala descritta come ampio locale dotato di efficiente condizionamento, avrebbe certificato la presenza di grosse fessure nelle pareti o nei serramenti che, oltre a pregiudicare l'efficiente condizionamento richiamato nella relazione stessa, avrebbero reso tale stanza non a norma per l'uso in cui era destinata. Evidenziato che durante la visita all'impianto effettuata sabato 16 dicembre da un gruppo di consiglieri comunali di Agliana e Montale, constatato che la sala quadri, oggetto della lunga discussione nella Commissione Ambiente Congiunta dello scorso settembre, era una stanza ben chiusa e isolata dall'esterno, io, il sottoscritto, il consigliere Fedi, ha chiesto al direttore dell'impianto che accompagnava il gruppo come e soprattutto da dove aveva potuto entrare quel materiale grossolano di cui alla foto presente nella relazione peritale e indicato nella stessa come fuliggine raccolta sul pavimento per essere analizzata. Che a questa domanda il direttore ha risposto che il materiale raffigurato nella foto non era stato raccolto all'interno del locale, ma raccolto da lui stesso all'esterno sul luogo dell'incendio e che tale foto era stata inserita nella relazione per un errore. E questa affermazione è in palese contrasto con quanto è riportato in tutta la relazione ed è stata lungamente discussa dalla Commissione. Ritenuto per cui che portare all'attenzione dei commissari in tale commissione una relazione peritale che ricostruisce in modo surrettizio le cause del blocco impianto del 20 agosto, senza che nessuno dei vari dirigenti della Ladurner e anche del CIS che potevano non sapere, mi sembra un po' strano che non sapessero niente, che i dirigenti della Ladurner presenti abbia fatto, nessuno di questi dirigenti abbia fatto rettifiche o integrazioni su quanto riportato nella relazione, ritengo che sia stato un comportamento offensivo nei confronti non solo dei commissari, ma dell'intero Consiglio Comunale, in quanto le commissioni sono articolazioni dello stesso e anche del pubblico presente. Per cui invita il Presidente del Consiglio Comunale a presentare formale protesta per il comportamento tenuto dalla Ladurner nei confronti del Consiglio Comunale di Montale e impegna il Sindaco a convocare nuovamente la Commissione Ambiente di Montale insieme a quella di Agliana con la presenza del gestore dell'impianto per un ulteriore confronto su quanto riportato nella perizia relativa a guasto occorso nell'impianto di CIS di Montale in data 20 agosto 2017 predisposta dalla società Desmos sul carico della Ladurner SRL. Io durante quella commissione si è discusso molto sulla possibilità che questo materiale fosse entrato, come poteva essere entrato in quella stanza. Lo stesso dirigente rappresentante dell'USL, l'ingegner Cipriani, manifestò durante quella commissione perplessità circa la modalità con la quale quel grossolano materiale, che nella relazione è indicato secondo me impropriamente come fuliggine, perché la fuliggine è una polvere impalpabile, non è quei chips, pezzi di legno, foglie, pezzetti di carbonella, di tutto un insieme, come appunto quella che nella relazione è indicata impropriamente come fuliggine fosse potuta entrare in quella stanza. Personalmente ho preso per buono durante la commissione quanto riportato nella relazione e non avevo, secondo il mio punto di vista, elementi per contestarla, in quanto non conoscendo l'ambiente, non conoscendo la stanza, io ho preso per buono quello che c'era scritto nella relazione. Mi sono limitato a constatare e a contestare che l'impianto era condotto in maniera cialtrona, dissi, mi ricordo, non in modo corretto, in quanto se nella sala quadri di un impianto industriale può entrare di tutto, dai detriti di combustione al fumo, vuol dire che è mancata l'attenzione e soprattutto è mancata la prevenzione che tale stanza, che è il cuore pulsante dell'azienda, e non è a norma. E riascoltando la registrazione della commissione, l'ingegner Pacitti, l'autore della perizia, alla fine ha dovuto concordare con me su questo giudizio, che quella stanza, in quelle condizioni che era stato descritto, non era a norma. Io poi ho visto quella stanza e mi è sembrata perfettamente a norma. E infatti ho chiesto come ha potuto entrare questo materiale qui dentro, la risposta ve l'ho letta poco fa. Grazie.
Allora, secondo quanto abbiamo concordato nella conferenza capigruppo iniziale, do la parola alla consigliera Scirè.
Sì, grazie Presidente. In merito alla mozione appena presentata dal consigliere Fedi, è stata presentata da parte del sindaco una richiesta formale protocollata all'albo del nostro comune, appunto alla società La Durner, affinché venisse data spiegazione di quelle che siano le note, le parole riportate all'interno del corpo della mozione, non tanto per non dare validità a quanto scritto appunto al corpo della mozione, ma per poter avere, diciamo, un appoggio, comunque una risposta da parte della società rispetto alla discussione di questa mozione. La mozione stessa è stata presentata in data 20 è stata inviata la richiesta da parte del sindaco alla società, e quindi, come chiesto anche in conferenza capigruppo all'inizio di questa seduta, la mia richiesta è non che venga ritirata la mozione appunto qui presentata, ma che venga postdatata e quindi rinviata meramente la discussione al prossimo consiglio comunale utile, in modo tale che la maggioranza, comunque possano esserci elementi dirimenti e maggiori per la discussione della stessa.
Bene, secondo quanto allora abbiamo concordato, la mozione verrà ripresentata nel prossimo consiglio comunale utile. Quindi a questo punto...
Concordo.
Prego.
Volevo preannunciare che era mia intenzione presentare un piccolo emendamento, un rigo, lo presenterò...
Sì, nella prossima occasione lo presento.
Lo presento per iscritto, ma è un rigo. Un'aggiunta dopo le dichiarazioni del direttore, cioè che un'aggiunta è questa affermazione, quella del direttore, è in palese contrasto con quanto riportato nella relazione, e di fatto la smentisce per giustificare il punto successivo del ritenuto.
D'accordo, si la presenta con l'emendamento.
Soltanto una precisazione mi preme, sulla mozione che poi giustamente è stato concordato di rimandare al prossimo Consiglio Comunale Utile, mi sembra, se non vado errato, c'è la richiesta di impegno a convocare una commissione congiunta. Ora, non è nelle possibilità di convocazione di una commissione congiunta, ci vuole l'accordo tra le parti, per cui anche questo aspetto puramente formale, nulla di che. E va capito che, e poi l'azione conseguente.
Bene, allora il Consiglio Comunale termina qui, sono le 21.
Intervenire?
Ah no, pensavo che si fosse già trovato questo accordo, se vuole intervenire.
Sì, no, l'accordo sì, se posso fare un intervento.
La discussione si rimandava la prossima volta.
Non voglio discutere la mozione, volevo solo fare una precisazione.
Allora, prego, posso. Faccio la precisazione.
Beh, allora, la precisazione è questa, che quanto contenuto nella mozione, se è... si sono svolti i fatti per come sono stati scritti nella mozione, non ho certamente possibilità, nessun dubbio che quello che è stato scritto nella mozione, visto che è stato direttamente vissuto dal però, perlomeno dal consigliere.
Chiedo scusa consigliera, però scusi,
aspetti,
gli accordi.
Mi faccia
scusi,
finire un
attimo. Io posso.
Voglio sottolineare la parola. Voglio sottolineare
però
solo
era, non c'era discussione sulla mozione.
Non voglio discutere la mozione.
Lei sta parlando della mozione, scusi.
Voglio sottolineare gli accordi. Che vista la gravità di quanto scritto nella mozione, visto che il sindaco già il giorno stesso di presentazione della mozione ha chiesto alla La Durner spiegazioni in merito a quanto era stato asserito nella mozione, mi pare grave che a distanza di 7 giorni non ci sia stato almeno una nota di richiamo da parte del sindaco verso la Durner, che in 7 giorni non è riuscita a dare una risposta. Visto che il sindaco ha fatto questa richiesta formale già 7 giorni fa, nonostante Natale e Santo Stefano, ma c'erano comunque dei giorni lavorativi utili per poter dare semplicemente delle risposte. Quindi negare oppure, asseverare quello che è stato scritto nella mozione, chiedo anche formalmente a questo punto che il sindaco come minimo faccia una nota di richiamo nei confronti della La Durner, che in 7 giorni non è riuscita a dare una risposta su una mozione così importante e così grave, perché riguarda la veridicità di quello che la La Durner fino ad oggi ci ha raccontato. Perché se questo fosse vero, dobbiamo mettere in discussione tutto quello che fino ad oggi la La Durner ci ha raccontato. Quindi chiedo che il sindaco perlomeno faccia una nota di richiamo alla La Durner per mancato rispetto nei confronti di tutti i consiglieri comunali di questo consesso, non solo quelli che hanno presentato la mozione, e in primis del sindaco stesso, che mi pare, come dire, avesse tutto il diritto di ricevere una risposta in tempo congruo su un argomento così importante. Grazie.
Soltanto una precisazione, anche per non sottacere quella che è l'attività, che è stata anche l'attività del sindaco in questa fattispecie. Visto il corpo della mozione, l'ho inviato, risulta dal protocollo il giorno stesso, però poi anche telefonate sono intercorse con il referente del CIS SPA nel sollecitare, anche oggi stesso ci sono state telefonate, perché stasera c'era all'ordine del giorno questa mozione. Mi auguro e spero, mi è stato detto che nei prossimi giorni ci arriva la... È chiaro che non va sotto nemmeno anche sottaciuto il momento particolare, per cui sono stati 3 giorni, 4 di festa, e questi ci sono. Però, nel senso, non è che il sindaco è stato inerte o inerme, o quantomeno... non è stato pronto a chiedere sollecitazioni.
Bene, il Consiglio Comunale sono le 21:19, auguro a tutti buon anno, buona serata e buon anno 2018. Auguri a tutti.